Siamo ora in collegamento con Eliana Riva, co-direttrice di Pagine Esteri. Buongiorno, ci senti?
Buongiorno, sì, grazie.
Con te questa mattina vorremmo parlare di una notizia che è uscita questa settimana. Israele, infatti, avrebbe concesso l'utilizzo dei giacimenti posti nel territorio palestinese a Eni. Di questa notizia, nonostante sia ormai di qualche mese fa, se non sbaglio di fine ottobre, è giunta notizia solamente dal 6 febbraio, quando uno studio legale statunitense ha scritto direttamente all'azienda petrolifera italiana Eni, chiedendogli di non avviare alcun genere di attività sul territorio palestinese. Ti chiederei quindi di raccontarci bene come è avvenuta questo contatto, come mai questo studio legale ha scritto direttamente a Eni e soprattutto cosa comporta questo accordo.
Sì, dal 2020 fino ad oggi, insomma prima ancora del 7 ottobre, i governi israeliani hanno pubblicato gare di appalto, possiamo dire senza alcun accordo chiaramente con l'autorità nazionale palestinese, per selezionare le aziende nazionali e internazionali che si sarebbero occupate dell'esplorazione dei fondali marini al largo di Gaza, comprese quelle zone che ricadono appunto nella zona di Gaza e quindi dell'autorità sotto il controllo palestinese e dell'autorità nazionale palestinese. Il 13 dicembre 2022 Israele ha lanciato, quindi insomma più di un anno fa, il suo cosiddetto quarto round di offerte offshore per l'esplorazione del gas marittimo, nelle quali rientra proprio tutta la zona del mare di Gaza. E come tu dicevi, a fine ottobre, quindi dopo l'attacco di Hamas, nel pieno dei bombardamenti e dell'attacco israeliano sulla striscia di Gaza, il governo Netanyahu ha pubblicato la lista dei vincitori, le aziende che ufficialmente hanno ottenuto le licenze per l'esplorazione del gas palestinese. Tra di loro c'è l'Eni, anche un'altra società inglese e altre società che si occupano appunto di petrolio e di energia, società israeliane. A inizio febbraio, il 6 febbraio precisamente, alcuni gruppi palestinesi per i diritti umani si sono rivolti dunque a questo studio legale, come tu ricordavi, con sede a Boston, e lo studio legale ha ritenuto opportuno inviare una diffida alle società affidatarie della licenza. Nella diffida è specificato che questi permessi non hanno in realtà valore legale, perché Israele non ha diritto di autorizzare le operazioni sulle zone marittime di proprietà palestinese. Anzi, lo studio legale ha anche in qualche modo avvisato queste società, insomma, ha detto in poche parole: se opererete nelle nostre zone, nelle zone di competenza palestinese, vi renderete complici di crimini di guerra e ne risponderete secondo il livello civile e penale. Insomma, quindi per l'Eni e per le altre società si tratta di un avvertimento, insomma, abbastanza importante per ciò che riguarda anche il futuro e eventuali iniziative legali future.
Ecco, ma queste parole dello studio legale tentano in qualche modo anche, secondo me, di aprire un varco su quello che sta cercando di fare Israele in territorio palestinese. Ti chiederei, non so se sono informazioni che disponi, in che modo lo studio legale, peraltro, diciamo, come ha giustificato il fatto che naturalmente se Eni e le altre società accettassero il patto israeliano ci sarebbero delle ripercussioni direttamente alle aziende?
Sì, nel 2019 in realtà lo Stato palestinese, insomma l'autorità nazionale palestinese, il ministro, ha pubblicato la dichiarazione dello Stato di Palestina sui confini marittimi. Ricordiamo che dal 2015 la Palestina ha sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Dunque in questa dichiarazione fa riferimento proprio a quella Convenzione delle Nazioni Unite e dichiara appunto che quelle che sono le proprie proprietà e competenze territoriali marittime, secondo oltretutto un sistema geodetico mondiale, insomma un sistema standard utilizzato per la cartografia, e ha invitato già in quell'occasione, quindi nel 2019, tutti gli stati e le aziende a rispettare i confini marittimi palestinesi e a rivedere eventualmente i contratti già firmati per le proprie operazioni, astenendosi quindi per il futuro a svolgere operazioni senza accordo con lo Stato di Palestina. Israele rispose in quell'occasione, pochi mesi dopo, insomma, dicendo che solo gli stati sovrani per lui hanno il diritto alle zone marittime, quindi a dichiarare i confini marittimi. In poche parole, Israele non riconosce lo Stato palestinese, che secondo Tel Aviv quindi non ha il diritto legale sulle zone marittime. Ricordiamo che in realtà sono circa 138 i paesi del mondo che riconoscono lo Stato palestinese e una ventina in più riconoscono quello di Israele, 25 in più. Il braccio di ferro da allora è durato più di 20 anni, cioè da allora, da quando è stato scoperto questo giacimento di gas, che è chiamato Gaza Marine, scoperto nel 2000. Nel 99 l'ANP diede mandato alla British Gas di esplorare appunto l'area marittima, e nel 2020, insomma, sotto una pressione consistente anche da parte degli stati arabi, si avvicinò un accordo che avrebbe previsto lo sfruttamento di Gaza Marine da parte dell'autorità nazionale, a patto che però a commercializzarlo fossero le aziende israeliane. Quello che è successo dal 2020 però ad oggi è che Israele ha pubblicato, insomma, gare d'appalto senza alcun accordo con l'autorità nazionale palestinese per selezionare appunto le aziende nazionali e internazionali che si sarebbero occupate di questa esplorazione dei fondali a largo di Gaza.
Un'ultima domanda forse che mi viene in mente è che questo sembra un ennesimo tentativo, anzi è un ennesimo tentativo israeliano di vendere la pelle dei palestinesi, se così possiamo dire, ancora prima di aver ultimato le operazioni che si stanno muovendo sul territorio palestinese in questo momento. Per quanto sicuramente si tratta di accordi partiti prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, risulta comunque interessante notare come effettivamente Israele, anche in altri ambiti, sembra aver già l'intenzione di prendere possesso di quella che è la striscia di Gaza.
Sì, in effetti ciò che le associazioni dei diritti umani hanno fatto presente, insieme allo studio legale che le rappresenta, è proprio che queste offerte emesse in conformità con il diritto interno israeliano, quindi non con il diritto internazionale, equivalgono all'annessione de facto delle aree marittime palestinesi, e insomma sotto occupazione sono già le aree di terra. E per il diritto internazionale non è possibile applicare la legge del governo occupante, chiaramente, e al governo occupante è vietato sfruttare le risorse, soprattutto quelle non rinnovabili e finite, del territorio occupato, oltretutto utilizzarle a scopo di lucro commerciale a beneficio della potenza occupante. È importante, diciamo, ricordare che questo giacimento, che Arafat definì un dono di Allah, potrebbe contenere all'incirca 32 miliardi di metri cubi di gas, e quindi garantire addirittura l'autosufficienza energetica per 15 anni, sia per la striscia di Gaza che per la Cisgiordania. Oggi per l'elettricità l'autorità nazionale palestinese, i territori palestinesi dunque devono ricorrere alle forniture israeliane ed egiziane.
Sì, che peraltro in questo momento sono estremamente bloccate.
Esatto,
e passate, sì. Diciamo, in minima parte rispetto a quello che è necessario. Abbiamo più volte ribadito ai nostri microfoni come ad esempio negli ospedali della Striscia di Gaza in questo momento manca il carburante per far funzionare i generatori, e sembra assurdo che la Palestina non possa approfittare dei giacimenti che sono, come hai sottolineato più volte, all'interno del diritto internazionale e di sfruttamento da parte la Palestina. Mi viene un'ultima riflessione, ripresa anche da un'intervista di Antonio Negri per Radio Onda d'Urto, sempre sullo stesso argomento, e di come, per quanto riguarda Eni in particolare, e l'Italia e il governo italiano, recentemente c'è stata la firma del piano Mattei, che è venuto allo scoperto, in cui si è parlato di rapporti non predatori riguardanti gli stati africani. Ecco, mi sembra assurdo che Eni invece si appropri dei giacimenti palestinesi senza, come dire, nessun intervento da parte del governo italiano proprio in nome di questi rapporti non predatori.
Sì, assolutamente, rientra tutto in questo doppio standard, no, che utilizzano i paesi occidentali, anche l'Italia, insomma. Questo piano Mattei riguarda chiaramente sì, i paesi africani, soprattutto quelli del Nord Africa, però l'Italia si è detta in quell'occasione contraria allo sfruttamento, come dicevi tu, predatorio e coloniale delle risorse altrui. Evidentemente questo vale in alcune circostanze, quando ci sono anche da fare affari, insomma, invece diventa assolutamente secondario e anzi non se ne tiene minimamente conto.
Ti ringrazio per questa tua ultima considerazione e
grazie.
Speriamo di risentirci e speriamo che sia una prima volta di altre. Buona giornata e soprattutto buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro a voi.